Voci dal Polo. Fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
E buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo palinsesto di Fuori Aula Network. Fuori Aula Network che per la quarta volta, per la quarta stagione, ritrova Voci dal Polo. Come sempre a farvi compagnia ci sono io, Valentina, ma con nuove voci a farmi compagnia.
Eccoli qua i due colpevoli. Io sono Andrea, ciao a tutti. È la prima volta che faccio un'esperienza di questo tipo e studio lettere qui a Verona e sono qui perché appunto mi piace la radio. Con noi c'è anche
Eleonora, buon pomeriggio a tutti. Anch'io come Andrea studio lettere e ho deciso quest'anno di provare questa nuova esperienza. Ne approfitto subito per ricordarvi i nostri contatti, l'indirizzo mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, tutto minuscolo, la nostra pagina Twitter @fanradio e ovviamente la pagina Facebook Voci dal Polo trattino Fuori Aula Network.
Perfetto, contatti dati. Io vi ricordo invece che potrete riascoltarci in replica mercoledì alle 22, mentre troverete sul sito di Fuori Aula Network il podcast che potrete ascoltare quando vorrete.
Noi, Fuori Aula Network, Stazione Verona. A tutti coloro che sono in attesa di un nostro saluto, auguriamo un buon pomeriggio. Trasmettiamo la radio di Eugenio Finardi.
Ed eccoci ritornati dai, diciamo, in versione più seria, più normale per il nostro modo di condurre la puntata. Era questo un omaggio a quello che è stato il primo annuncio andato in onda in radio quando la radio è nata nel lontano 1924. E perché oggi parliamo di questo? Beh, oggi parliamo di questo proprio perché il 6 ottobre 1924, come dicevo, è nata la radio in Italia. Ma secondo voi, ragazzi, quando si parla di radio, di cosa si parla?
Beh, sicuramente di uno dei mezzi di comunicazione più importanti del mondo e anche uno tra i più diffusi. E noi siamo partiti da una definizione tradizionale di radio tratta da Wikipedia, fonte di saggezza, e cioè la radio è la trasmissione di contenuti sonori fruiti in tempo reale da più utenti situati in una o più aree geografiche, predisposte ovviamente da apposite reti di telecomunicazione e dotate di specifici apparecchi elettronici ed eventualmente specifici impianti di telecomunicazione.
Bene, visto che abbiamo detto che la radio è uno dei mezzi di comunicazione di massa tra i più diffusi, siamo andati in giro per il nostro Ateneo con il nostro registratore ad intervistare gli studenti e chiedere se ascoltano spesso la radio o meno e che cosa rappresenti per loro questo mezzo di comunicazione.
Sentiamo.
Io ascolto abbastanza spesso la radio e ascolto la musica più che altro.
Non spessissimo, diciamo che principalmente l'ascolto quando sono in macchina per avere delle informazioni e per me rappresenta, diciamo, un modo, oltre che per ascoltare la musica che mi piace, appunto per rimanere informata quando non ho tempo di magari leggere i giornali o guardare il TG.
La radio l'ascolto spesso e per me rappresenta uno strumento che mi permette di ascoltare la musica, di ricevere informazioni, di sapere cosa succede in tutte le parti del mondo e comunque lo ritengo uno strumento utile.
Purtroppo io non l'ascolto tantissimo e diciamo che non ascoltandola veramente tanto è per me soltanto un mezzo in cui si possono trasmettere informazioni e si può anche manipolarle, ecco.
Non l'ascolto molto spesso e di solito quando l'ascolto cerco più che altro musica.
Spesso è una parola grossa, l'ascolto in macchina, quando nei momenti liberi preferisco ascoltare la musica, insomma quella scelta da me, e rappresenta un momento di, appunto, per passare il tempo finché sono in macchina, finché sono per strada principalmente.
Poche volte solo per la musica in realtà.
Parliamo ora di quella che è stata un po' la storia della radio nel nostro paese. E in Italia la radio trovava sicuramente, da un punto di vista tecnologico, la sua patria, ma nonostante ciò la sua diffusione trovò non pochi ostacoli. Primo tra tutti una legge del 1910 che proibiva ai civili l'utilizzo di questo mezzo. Infatti il radiotelegrafo era stato già impiegato in operazioni militari durante la Prima Guerra Mondiale.
E si deve a Costanzo Ciano, il ministro delle poste del primo governo Mussolini, è la nascita della prima emittente italiana, l'Unione Radiofonica Italiana. Infatti lui per primo comprese anche quella che era la potenzialità della radio. E l'Unione Radiofonica Italiana esordì il 6 ottobre del 1924 nelle vicinanze di Piazza del Popolo con questo annuncio.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Bene, come abbiamo ascoltato anche prima, all'inizio della trasmissione abbiamo preso un po' spunto, forse rovinando un po' quello che era l'annuncio originale, però per annunciare la canzone. Ebbene, alle ore 21 di quella stessa sera aveva inizio la trasmissione del concerto inaugurale. Dopodiché seguì l'esecuzione di un quartetto d'archi, opera 7 di Franz Joseph Haydn e infine musica scelta. La diretta poi si concluse con il bollettino meteorologico, la borsa e alcune notizie. Alle 22.30 le trasmissioni venivano sospese.
Sì, ed è nel 1925 poiché un decreto regio stabilì, per evitare appunto la nascita di altre emittenti private, il monopolio assoluto dello Stato sulle comunicazioni. Quindi tutte le preesistenti imprese furono incorporate nell'URI, quella che appunto abbiamo detto essere l'Unione Radiofonica Italiana, di cui abbiamo sentito proprio prima una chicca, il lancio, il primo annuncio radiofonico della storia della radio in Italia. Ma proprio parlando di radio, noi abbiamo chiesto agli studenti quale secondo loro è stato il ruolo occupato nella storia dalla radio, soprattutto nel nostro paese. Sentiamo cosa hanno risposto.
Non lo so. Sicuramente un ruolo importante perché appunto permetteva di unire diverse persone attraverso l'informazione e spesso è stata usata anche in modo anche sbagliato, diciamo monopolizzandola per trasmettere magari delle informazioni di favore per i diversi regimi, però comunque un ruolo importante, si è usato nel maniera giusta, un strumento valido.
Un ruolo importante perché da quando è nata si è scoperto proprio uno strumento per far conoscere cosa succede in qualsiasi parte del mondo a vari paesi.
Ho studiato che durante l'epoca del fascismo, per evitare che venissero date informazioni, diciamo, sulla dittatura e così via, si ha censurato proprio la radio e di conseguenza certe informazioni non sono passate, mantenendo ignorante la popolazione italiana.
Immagino un ruolo molto importante perché è stato il primo mezzo di informazione pubblica, però non conosco l'argomento.
Bene, la storia è stata utile senz'altro per la propaganda, per esempio nazista, così, oppure per influenzare la gente, è stato un mezzo di comunicazione appunto per convincere la gente, soprattutto ai primi tempi, quando appunto era utilizzato esclusivamente questo mezzo per portare la gente verso la propria opinione, diciamo, politica così.
Un grande ruolo soprattutto al tempo della guerra per la propaganda, delle varie parti politiche che prendevano parte alla guerra.
Bene, per i ragazzi che allora ci hanno risposto che non conoscono magari molto la storia, rimediamo noi dandogli qualche perla in merito a questa. Allora, nei primi anni 30 diciamo che le famiglie che potevano permettersi una radio nella propria casa erano poche. La si ascoltava nei bar, nei locali pubblici e fu la propaganda fascista a diffondere altoparlanti che, collegati agli apparecchi, trasmettevano i discorsi del Duce nelle piazzette di tutto il paese. Nel 1933, poi, con il progetto Radio Rurale, la radio venne diffusa in tutte le scuole d'Italia e permise a molti studenti di approfondire la lingua nazionale, ai più ancora sconosciuta.
Infatti questo, diciamo, era un po' quello, il ruolo sociologico rivestito dalla radio, no? Quindi questo saper unire le persone che appunto non possedevano una radio, quindi si trovavano in questi luoghi pubblici. Nel 1935 però la radio assume anche un'altra funzione, quella cioè di radiocronaca. Infatti cosa succede? Succede che in concomitanza con l'invasione italiana in Etiopia appunto si diffonde la radiocronaca delle imprese militari del nostro esercito. Invece con la fine del secondo conflitto mondiale, siamo intorno agli anni 40, fine anni 40, primi anni 50, nasce la RAI, cioè le Radio Audizioni Italia. E inizia quello che viene definito il periodo d'oro dell'Italia, appunto costituito dagli anni 50, che vede la nascita di ben tre reti, quella nazionale, il secondo e il terzo canale. Inoltre anche il costo delle radio diminuisce e diventa quindi sempre più accessibile a tutti. Periodo di svolta per il panorama radiofonico invece è costituito dagli anni 70, che vedono il riconoscimento delle cosiddette radio libere, conquistando in breve tempo il pubblico più giovane. È infatti negli anni 90 che nascono i primi grandi network, noi ad esempio possiamo citarne alcuni che sicuramente tutti conosceranno, come Radio DJ, Radio Capital, Radio 24. E dopo un breve periodo di crisi, la diffusione di internet e la nascita delle web radio alla fine degli anni 90 appunto rilancia straordinariamente la radio, dandole nuova linfa ed una nuova sociologia. Soprattutto in Italia, anche grazie all'evoluzione del web 2.0, la radio conosce invece un grandissimo successo con picchi d'ascolto molto elevati.
Noi abbiamo chiesto ai nostri studenti in che modo ascoltano la radio, quindi se via internet o con il cosiddetto metodo tradizionale, e quanto conoscono le radio sul web. Sentiamo.
La web radio non la conosco proprio in realtà, io la sento principalmente in macchina.
Sinceramente via internet l'ascolto, penso non mi sia mai capitato di ascoltarla, se devo essere sincera, più con il metodo tradizionale.
Di solito con il metodo tradizionale, però conosco le radio universitarie essenzialmente su internet.
Diciamo che le pochissime volte che l'ascolto, lo ascolto tramite cellulare.
Tradizionale, sì, internet, web, radio, non sono tanto informato a riguardo.
Di solito con il metodo tradizionale, in effetti la radio via internet la sento poco, diciamo che quando sono sul computer l'ultima cosa che faccio è ascoltare la radio, ecco, di solito principalmente in macchina o il metodo tradizionale comunque.
Sì, le conosco, ma l'ascolto attraverso FM, dalla radio normale.
Abbiamo concluso adesso la prima parte, quindi è il momento di, caro Andrea, vuoi dirlo tu?
La voce dell'esperto!
La voce dell'esperto!
L'esperto è...
L'esperto di questa puntata è Tiziana Cavallo, nonché presidentessa del World College Radio Day. E di cosa ci parla Tiziana? Tiziana ci parlerà dell'evoluzione della radio, quindi della sua nascita ad oggi. Ci parlerà poi un po' di quello che è stato l'avvento di internet, quindi cosa ha modificato nella radio, se ha modificato qualcosa, e il suo rapporto tra radio tradizionale, chiamiamola così, e web radio. E soprattutto ci dirà qual è, secondo lei, il futuro della radio nel nostro paese. Andiamo a sentire.
È cresciuta nel tempo. Se oggi si festeggiano i 90 anni della radio in Italia, il percorso fatto è molto lungo e soprattutto dobbiamo tenere conto che negli ultimi 20 anni la radio ha avuto a che fare con l'avvento della rete e del web, quindi la grande rivoluzione è stata l'arrivo di internet, ovviamente, che ha messo comunque la radio di fronte anche ad una sfida, cioè rinnovarsi o morire. Poi di fatto la radio non è morta, non morirà mai, fortunatamente non morirà mai neanche l'FM, si evolverà grazie alle nuove tecnologie, ma il web come strumento e la cultura digitale hanno dato una gran sberla in fondo a questo medium che è la radio. Quindi l'evoluzione ha visto questo spartiacque di internet che ha permesso alla radio di prendere una strada nuova. Io vedo la radio tradizionale e la radio nella cultura digitale, sono due realtà per me diverse. La radio online o on air online, quindi è vero che è on air però è in salsa digital, è un altro strumento rispetto all'FM, ha un linguaggio completamente diverso e la grande sfida è stata ed è ancora oggi quella di capire quali sono gli strumenti e la grammatica del web e quindi delle radio nel web. Abbiamo assistito, soprattutto in Italia, al simulcasting, ovvero le radio tradizionali in FM hanno deciso di trasmettere pari pari la loro programmazione online. Questo è stato quello che è successo qualche anno fa. Alcuni timidi tentativi delle radio e broadcaster nazionali ci sono stati di declinare e creare nuovi canali ad hoc per il web, quindi con una programmazione dedicata che non fosse quella che sentiamo normalmente nell'autoradio e nell'FM. Sono un po' falliti questi tentativi, perché c'è anche un discorso di investimento economico nel fare una radio ex novo online. Era più semplice ed è più semplice fare il simulcasting, cioè quello che ascolti in FM lo senti anche dal tuo computer. Il futuro per me è la grande sfida, un futuro che è già iniziato qualche anno fa, è quello di, ripeto, studiare la grammatica del web e adattarla allo strumento radiofonico, il che significa che molto probabilmente abbiamo a che fare con un medium nuovo, ex novo, una nuova radio. Questo è quello che è un po' la difficoltà, secondo me, nel mondo e in Italia, soprattutto perché siamo molto ancorati alla tradizione, perché poi abbiamo anche una problematica legata alla gestione del web con le sue burocrazie, leggi, eccetera. E questa è la grande sfida che secondo me hanno affrontato e affrontano quotidianamente le radio universitarie, che sono prevalentemente in Italia quasi 9 su 10 only web, per necessità, perché è impossibile in Italia aprire un FM perché costa, lo spettro è chiuso, non esiste una legge, non è stata rifatta una legge rispetto alla gestione delle frequenze medie, e quindi di necessità virtù si è deciso di essere web only. Questa però è la grande opportunità. La grande opportunità per le radio universitarie è sempre stata la sfida del web, dei social, del web, ma ripeto, va sfidata questa cosa guardando alla grammatica specifica di internet, della rete. Prima di tutto dona la possibilità di fare un progetto che dà voce alla comunità, da un lato studentesca, dall'altro anche quella accademica pura, quindi i docenti, e mi viene da dire anche tutta quella comunità dei tecnici amministrativi che lavorano dietro le quinte. Sarebbe bello un giorno che le radio universitarie raccontassero anche cosa succede negli uffici a supporto della didattica e della ricerca. Quello che l'università può dare alla web radio è un nuovo modo di raccontare se stessa, l'università stessa. Quello che le web radio universitarie possono dare all'università, mi piace pensare, è un nuovo modo innovativo e anche sfidante di raccontarsi, quindi scovare quali sono i meccanismi della rete che permettono alle università di raccontare la ricerca, la didattica, i laboratori, i prodotti, tutto quello che avviene quotidianamente, la conoscenza poi, che è il grande prodotto delle università, raccontarla in modo innovativo, transmediale, se vogliamo, quindi utilizzando diversi media e vari linguaggi, incidere realmente sul futuro della radio e delle web radio. Io mi auguro che arrivi anche una terza radio, un ibrido o qualcosa di nuovo. Io sono molto attenta, anche se ho poco tempo per studiare il fenomeno, allo strumento podcast, quindi alla evoluzione del contributo audio e quindi della web radio, perché la potenza della web radio è quella che tu puoi fruirla quando vuoi e come vuoi e come lo fai. Secondo me si sta puntando poco sul realizzare il podcast come fosse la terza radio, una terza modalità di fare radio. Quindi io vedo nel giro di 10 anni in Italia, magari un po' meno rispetto al resto del mondo, un'evoluzione della radio nella web radio e della web radio in una forma di podcasting, ma proprio la creazione di singoli prodotti creati appositamente per la fruizione della radio in salsa online.
E sulle ultime note di On The Radio di Regina Spector noi siamo giunti quasi alla fine del nostro programma e ricordiamo ancora una volta i contatti.
Allora, abbiamo la nostra email fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, mi raccomando ricordatevi tutti i punti. Poi abbiamo la nostra pagina Twitter @fanradioradio. Abbiamo anche la pagina del nostro programma Voci dal Polo, su cui abbiamo pubblicato una nostra foto, non so come le nostre facce possano risultare ai vostri occhi, ma comunque siamo qui.
Siamo qui, siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo iniziato così con la radio, insomma era giusto parlarne oggi visto che proprio oggi cadono i 90 anni della radio in Italia. Speriamo così come sempre di avervi dato qualche accenno, ovviamente non è un argomento esaurito, però insomma così qualche spunto, magari se vi interessa perché no andare a cercarlo. A questo punto vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì alle 16 per la nuova puntata, invece vi ricordo mercoledì alle 22 la replica e ovviamente il podcast che trovate sul sito di Fuori Aula Network e sulla nostra pagina Facebook. A questo punto, ragazzi, salutiamo?
Sì, dai, professoressa, come siamo andati come nostra prima...
Come prima puntata? Mm. Io direi che siete stati promossi a pieni voti. Grazie.
Troppo buona.
Bene, alla prossima. Ciao.
Alla
ciao.
Prossima, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.